in sordina, un po' abbattuti, un po' tristi in realtà, perché questa è una puntata dove volevamo ricordare un intellettuale, un militante che ci ha lasciato, Alessandro Liogrante, scomparso il 26 di novembre, quindi ormai sono passate quasi 3 settimane, e Alessandro Liogrante, giornalista, scrittore, che è morto a 40 anni improvvisamente. Si era occupato di molte cose che riguardano la nostra storia contemporanea, andando a investigare, qualcuno ha detto gli ultimi, ma andando a investigare forse tutte le forme più profonde di sfruttamento, con in reportage narrativi sulle nuove mafie, sulle migrazioni contemporanee, sui movimenti di protesta. Ultimamente stava preparando appunto un libro sull'Argentina, sullo sfruttamento dei braccianti, ricordiamo libri come Uomini e Caporali oppure La Frontiera, e il vuoto di Liogrante è sicuramente un vuoto importante. E nel menù di oggi cominciamo forse tematicamente anche con un libro che senz'altro ha a che fare con i suoi temi. Infatti subito dopo una pausa musicale andremo a sentire Roberto Chiocca, che è uno dei due autori della Cicatrice, insieme ad Andrea Ferraris, lui è lo sceneggiatore. Lo disturberemo, in questo momento è al cinema durante una lezione di cinema, ma lo chiameremo per farci raccontare un po' che cos'è La Cicatrice, di cosa parla questa breve ma intensissima graphic novel. I turned my face away and dreamed about you. Got on the lucky one, came in 18 to 1. I've got a feeling this year's for me and you. So happy Christmas,
sfumiamo i Pogs perché abbiamo il nostro primo ospite a cui diamo il buonasera.
Buonasera Roberto, e grazie di averci dato un po' di spazio. Sappiamo che eri molto impegnato questa sera, ma ci tenevamo a parlare di te e del libro che avete scritto insieme ad Andrea Ferraris,
sì, pubblicato... Renato Chiocca e Andrea Ferraris, sì, La Cicatrice, edito da Oblomov, esatto.
Precisamente, un breve graphic novel che ha un incipit molto intenso, non vogliamo fare lo spoiler, e poi una narrazione. Guarda, passiamo direttamente la palla a te, così che tu possa raccontare a chi ci ascolta di cosa parla La Cicatrice, qual è questa ferita che si è cicatrizzata, più o meno.
Quest'estate ci è capitato con Andrea Ferraris per una sua mostra all'Istituto Italiano di Cultura di andare negli Stati Uniti e da Los Angeles, dove c'era la mostra, un suo precedente lavoro legato alla guerra tra l'esercito statunitense e durante la conquista dei territori messicani, di poter andare a visitare il muro. E quindi abbiamo proposto a Oblomov, alla casa editrice di Igort, un piccolo libro spillato in cui poter raccontare la nostra esperienza, la nostra visione, diciamo così, del muro che separa Stati Uniti dal Messico, insomma il che segna il confine tra Messico e Stati Uniti, il tanto chiacchierato muro protagonista della campagna elettorale di Trump, in realtà naturalmente è un coacervo di storie di migranti, di storie di persone cercano di aiutare questi migranti, di agenti di frontiera che cercano di controllare quel flusso che poi probabilmente, come succede per il nostro Mediterraneo, è incontrollabile.
Ma come avviene materialmente l'aiuto di questi migranti?
Questo è abbastanza legato all'interno del nostro libro. Il nostro libro, che appunto è edito da Oblomov, è uscito il 23 novembre, è stato presentato in anteprima a Lucca Comics e adesso già in ristampa, è diviso in due parti. La prima parte è la ricostruzione di un omicidio che è avvenuto a Nogales, una città divisa in due, come Vino. Nogales è una città con lo stesso nome, però divisa tra due stati, Messico e Stati Uniti, lo stato dell'Arizona negli Stati Uniti e lo stato di Sonora in Messico. E,
che anche
la seconda parte,
scusami, che poi è anche una delle zone di frontiera di quello che è il traffico di cocaina tra Stati Uniti, proprio Nogales è anche famosa, come tutta quella regione è famosa anche per questo, dove i cartelli
sì, infatti è quello il punto, è quello l'incastro, perché ed è per questo anche appunto anche la cicatrice, insomma. La seconda parte racconta proprio di questo, racconta di come come invece non è una ricostruzione ma un vero e proprio documentario a fumetti, diciamo così, in cui abbiamo raccontato la nostra spedizione che abbiamo preso parte con delle associazioni che si occupano di accoglienza dei migranti. Anche soltanto portare acqua e cibo a chi attraversa per chilometri montagne nel deserto significa poter salvare la vita a chi altrimenti sarebbe abbandonato e morto di stenti. Quindi ecco, siamo andati su quei terreni che di notte vengono, su quei sentieri che di notte vengono attraversati dai migranti, e abbiamo cercato di lasciare il nostro aiuto per loro lì giù. E sì, come dicevi giustamente, lì giù effettivamente è quello l'incastro, c'è tanta polizia di frontiera proprio per arginare il traffico di stupefacenti, che però diventa ogni volta sempre più una morsa stretta anche per i migranti, che naturalmente sono governati nei flussi proprio dal cartello della droga.
Scusaci Renato, una curiosità, tu vieni da un altro mondo, che è il mondo del cinema, del teatro e della televisione. Come è stato in questo caso sceneggiare un fumetto?
Io sono sempre stato legato al fumetto come lettore, sono come tanti di noi, insomma, un appassionato lettore. Tra le mie regie c'è stato un documentario su Lorenzo Mattotti, forse uno dei più grandi fumettisti del mondo, in italiano, a Parigi, e quindi ho condiviso 2 anni del mio lavoro con Lorenzo Mattotti, e quindi sono entrato in quella materia in modo di poter cercare di comprendere quel linguaggio, quindi un po' più che da lettore. Poi ho realizzato un altro cortometraggio, di finzione, che ha girato molti festival in giro per il mondo, anche a Giffoni Film Festival, Visioni Italiane, la Cineteca di Bologna, insomma, che si chiama Una Volta Fuori, ed era tratto da un racconto di Gipi, un altro fumettista protagonista della scena italiana e internazionale, insomma. Quindi il mio rapporto con i fumetti è storico e c'è sempre stato, prima da lettore e poi come regista. In questo caso ci siamo conosciuti con Andrea proprio perché lui aveva visto questi miei lavori, questo documentario su Mattotti, Una Volta Fuori, e un mio documentario girato in Tunisia, in cui sono stato a raccogliere le storie a seguito della rivoluzione dei gelsomini in una piccola città della Tunisia. E questo è, in qualche maniera, ha creato un'intesa, un rapporto, e nel momento in cui sapevamo di dover raccogliere storie su un territorio, Andrea mi ha invitato a condividere questa ricerca con lui per poter cercare, appunto, così come avrei fatto nel documentario, a incontrare delle persone, individuare quelle che potevano essere delle storie e cercare di sporcarsi le mani, cercare di andare sul terreno. E questo è tipico del documentario, ma è molto raro per chi fa fumetti, e invece in questo è Andrea che ha avuto il grande passo anche del cinematografico, anche, diciamo, dell'esperienza diretta. Poi sì, la sceneggiatura si sa, ha una grande fortuna quello di disegnare una nave, un oceano o una stanza da letto agli stessi costi, e quindi ecco, abbiamo cercato di sfruttare quanto più possibile la graficità degli incontri che abbiamo fatto e delle storie che abbiamo raccolto.
Spiace non poterlo chiedere direttamente ad Andrea, che avevamo contattato, in realtà questa è una puntata che abbiamo rimandato in un paio di occasioni, nostra colpa, ma sarebbe stato interessante chiedere ad Andrea anche come è avvenuta la sua conversione, quasi come si finisce a parlare da Paperino ai migranti. Ti è forse capitato di domandarglielo? Puoi dirlo tu a noi?
Guarda, effettivamente Andrea è un veramente un disegnatore, un autore di fumetti, un artista veramente completo in questo, e quindi la sua formazione, lui è stato allievo di Emanuele Luzzati, un grande scenografo, grande animatore, premio Oscar come disegnatore, e poi lui ha lavorato per la Disney perché il suo stile era in grado di poter sposare quel tipo di storie, però aveva portato avanti già con il libro precedente, appunto.
Sì, con Churubusco, sì, che appunto lui è tornato a Messico praticamente, visto che Churubusco,
sì, esatto,
era la storia di questo battaglione. Vai, scusami.
Sì, esatto, sul battaglione di San Patrizio, esatto, sul battaglione di irlandesi che erano andati appunto a combattere per l'esercito messicano. È stata quella un'occasione per una ricerca di stile che fosse diversa da Disney, quindi, e di raccontare una sua propria storia, quindi di maturare una ricerca. Però ecco, devo dire che Andrea adesso uscirà fuori, e questo suo percorso ancora con la cicatrice è stato bello condividerlo, perché è alla ricerca dei racconti degli ultimi, e in questo sia la cicatrice che Churubusco sono molto vicini, ecco, quindi diciamo è una sensibilità tutta personale che secondo me lascerà delle sorprese per degli altri libri molto interessanti.
Sì, guarda, io in chiusura, visto che abbiamo fatto riferimento al Messico, mi sono venuti in mente due libri così da consigliare insieme, no? Mi è venuto in mente il Sinaloa, no? La regione di confine, e pensavo, a parte a quello di Don Winslow, Il potere del cane, in cui vengono raccontati 30 anni di politiche statunitensi in suo centro e Sud America per quanto riguarda le droghe, compreso il Plan Colombia, ma si parla anche moltissimo del Messico. E poi pensavo, che uscì con Inaudi parecchi anni fa, e poi pensavo a un altro libro, Zeta, la guerra dei Narcos, di Diego Sorno, che uscì per La Nuova Frontiera, che va proprio a parlare, proprio un viaggio attraverso gli stati del nord del Messico, dove va poi un po' proprio a raccontare quello che è lo spaccato e quello che quanto i cartelli della droga messicani siano i padroni di quella fetta di territorio di confine tra, appunto, tra gli Stati Uniti.
Mi interessa rilanciarti con un'altra suggestione, con un altro libro. Vai, che fallo. Si chiama La Bestia, di Oscar Martinez, un libro che per me è stato molto importante nella fase di studio e di preparazione, ed è anche che racconta di questo treno che prendono i migranti una volta che superano i confini del sud del Messico ed entrano nel Messico venendo dall'Honduras, dal Salvador, e si aggrappano, sono centinaia di migranti che si aggrappano su questo treno, di cui noi raccontiamo anche in un piccolo estratto che è ancora in edicola in questi giorni, anzi mi fa piacere segnalarvelo, su Internazionale. Su Internazionale abbiamo realizzato 5 pagine che non, diciamo, extra del libro, che dialogano col libro ma sono naturalmente inedite, in cui abbiamo raccontato il nostro sopralluogo a Nogales, in cui abbiamo incontrato dei ragazzi che erano venuti con la bestia, e quindi lì potete vedere anche come Andrea disegna questo treno purtroppo famoso per tutto il centro e il Sud America.
A proposito di consigli intrecciati, invece voglio dirti che io il tuo vostro libro l'ho consigliato a Valeria Luiselli, che è autrice messicana, che probabilmente conosci, autrice di un libro anche abbastanza di successo e abbastanza importante rispetto a quello che è il discorso migratorio, e che si chiama Dimmi come va a finire. Sono un centinaio di pagine, sono 40 domande sulla migrazione, anche questo pubblicato
dalla Nuova Frontiera, a ragazzi adolescenti se non sbaglio, giusto?
Sì.
A ragazzini?
Sì,
appunto. No. Va bene, guarda, noi ti ringraziamo, Renato. Un abbraccio, grazie della disponibilità. Parliamo nuovamente il libro di cui abbiamo parlato oggi,
La cicatrice, Andrea Ferraris, Renato Chiocca, pubblicato da Oblomov, come ci tiene a dire il vostro direttore editoriale Igor, che abbiamo avuto ospite qualche tempo fa e che già spingeva il vostro libro prima dell'uscita. Grazie ancora.
Ciao. Grazie a voi ancora, grazie ciao, ancora ciao. Per approfondire questi argomenti. A ciao. Presto, grazie mille.
Diamo il benvenuto e ringraziamo per la pazienza Annalisa De Simone. Buonasera.
Ciao,
Annalisa.
Ciao a tutti.
Buonasera, ti sentiamo un po' lontano, forse sono soltanto io che ti sento in cuffia un po' lontano. Annalisa De Simone è già al suo terzo romanzo, dopo aver pubblicato Solo andata con Baldini e Castoldi e Non adesso per favore con Marsilio, è arrivata in libreria la sua terza fatica, Le mie ragioni te le ho dette. Visto ecco. Che le hai già dette queste fatiche e queste ragioni, scusami Annalisa, e visto che io sono considerato il mostro dello spoiler e quindi ormai ho sempre paura a raccontare le trame dei libri, anche soltanto l'incipit.
Ma guarda, tanto l'hanno raccontato tutti, anche il finale, in tutte le recensioni c'è stato uno spoiler pazzesco, quindi ti do il via libera.
No, no, sono io che faccio l'esperimento, perché mi sembra giusto che un autore o un'autrice debba assumersi la responsabilità di riassumere in un tempo relativamente breve, tu vorrei andare a letto, vorrei cenare, insomma anche chi ci ascolta non ha tutta la notte, ci dovrai raccontare in un paio di minuti di cosa parla Le mie ragioni te le ho dette, senza lo spoiler finale, dai. Chi poi
sì, no, no, assolutamente ci tengo ad evitarlo. Allora, guarda, la storia in realtà si concentra in soli due giorni, cioè un lunedì di novembre e un martedì di febbraio, ed è una storia che si snoda a partire da un imprevisto, cioè un gesto che i personaggi non avevano considerato, che però ha un riflesso, diciamo, imponente su ognuno di loro, perché li costringe a fare conti col passato e col presente. No, che poi mi viene in mente una frase di Faulkner che dice: il passato in realtà non esiste, perché il presente è intessuto di passati multipli, è quello che di cui si rendono conto un po' anche i miei personaggi, che fanno i conti con se stessi e con gli altri a partire da questo imprevisto. È un romanzo corale perché ha a che fare con tanti personaggi e poi devo dire che nella coralità della storia ho avuto modo di dar voce anche a personaggi molto diversi per età e per provenienza. Non ti dico come andrà a finire, però insomma, c'è una storia d'amore nel segno dell'impossibilità. C'è una storia d'amore che nasce fra due ragazzi di 24 anni che in realtà poi avrà un ostacolo gigantesco e che questo ostacolo poi alla fine li costringerà un po' a mollare la presa.
È una storia d'amore che però comprende anche una storia fra madre e figlia.
Sì, perché appunto ti dicevo, i rapporti sono tanti, non si focalizza tutto su questo sentimento fra Flavia e Alessandro, che sono i miei due protagonisti, ma poi abbiamo a che fare anche con i genitori e con i compagni dei genitori, e quindi anche nel rapporto fra Ambra, che è la madre di Flavia, e sua figlia. Tra l'altro Ambra è uno dei personaggi a cui io mi sono affezionata di più, perché poi capita sempre che nei libri ci si affezioni di più a un personaggio, e non so se questo insomma poi avrà riscontro nei miei lettori, nelle mie lettrici, però per Andrea io ho provato un amore che per altre era un pochino più fioco, cioè no, ho provato un amore per tutti, però insomma Andrea, che è la madre della protagonista, è stata un'ossessione per me, anche se poi ha meno spazio rispetto a Flavia.
Ti volevo chiedere, rispetto al tuo romanzo precedente, Non adesso per favore, che aveva come moto centrale un evento che era appunto il sisma dell'Aquila, quindi qualcosa che aveva coinvolto una comunità, in questo caso tu ti ritrovi invece con qualcosa che è molto più intimo, una storia molto più intima e che non ha una sorta di carica esterna che dà il via all'azione. Questo passaggio dalla comunità all'intimità, come l'hai vissuto?
Allora, come un'esigenza, perché avevo voglia di uscire da una storia che mi apparteneva molto, come quella del terremoto, e nello stesso tempo avevo voglia di...
Ti apparteneva,
andare,
perché lo diciamo, Annalisa appunto è nata all'Aquila.
Dall'Aquila, sì, la protagonista del mio secondo romanzo, Non adesso per favore, si chiamava come me, insomma era un'autofiction in gergo, no? Si definisce così perché il perimetro fra la realtà e la finzione era molto volutamente vago, e quindi lei si trasferiva dall'Aquila a Roma per tentare questa carriera da scrittrice e poi si trovava a vivere quel capitolo drammatico del terremoto. E io avevo proprio il bisogno di fuggire un po' da me stessa, insomma, in questo nuovo romanzo, e quindi di fuggire anche da una prima persona, tant'è che è in terza persona, quindi c'è un narratore che è ai margini dell'azione, e questo mi ha permesso di seguire i personaggi a seconda di quello che i personaggi facevano e di quello che i personaggi dicevano. Però per tornare alla tua domanda, in realtà entrando nell'intimità di personaggi molto distanti da me, anche per età, perché poi non c'è, me ne sono resa conto dopo, neanche un trentenne, cioè i protagonisti del mio nuovo romanzo sono o ventenni o cinquantenni, sessantenni, quindi veramente sono molto lontani da me, anche per esperienza insomma e per visione del mondo legata al proprio dato anagrafico, però in realtà è una storia umana, quindi dicevo, mi sono molto affezionata a Amber, anche se è un personaggio totalmente lontano per età, per esperienze, per provenienza, anche per classe sociale, perché in realtà questo libro parla di sentimenti, quindi non si incastona dentro un quadro storico, diciamo forse anche sociale ben preciso, però ha a che fare con qualcosa, una materia che è universale.
Materia universale che spesso affronta anche il teatro o affronta anche l'audiovisivo. Annalisa, oltre ad essere scrittrice, è attrice, e l'altro...
No.
Non si può dire?
Madonna, perché io sono ossessionata. Allora, io...
Allora, no, non fa più l'attrice.
Era per 2 anni, 10 anni fa ormai, e sarò sempre perseguitata da questa nota biografica che mi perseguita. Cioè, in realtà forse...
vabbè, ma così mi bruci la domanda, scusa.
Allora, mettiamola così. Allora, fammene fa una a me. Il romanzo... No, dopo il successo che c'è stato ultimo di Donatella e di Pierantonio, possiamo dire nel romanzo abruzzese al femminile, anche con te come
categoria.
Sì, no, come categoria, però no, nel senso che si sta imponendo un romanzo abruzzese al femminile.
Si
che
stanno imponendo gli abruzzesi.
Le abruzzesi
al femminile, certo. No, fra l'altro l'ho amato molto il romanzo della di Pierantonio.
Anche noi.
Sì, sono stata molto contenta anche della vittoria del Campiello. Guarda, in realtà le mie ragioni te le ho dette, potrebbe essere scritto da una persona che non ha avuto mai a che fare con l'Abruzzo, a differenza del mio secondo romanzo, quindi insomma mi tiro fuori dalla categoria.
Ok, ti tiri fuori dalla categoria, invece io ritorno un po' a cinghiale, un po' con la testa dura, anche ignorando quello che è stato un tuo trascorso, un tuo passato, all'interno del romanzo però c'è una scrittura che scivola dalla narrativa al dialogo con sfumature teatrali.
Sì, no, ma io non rinnego il passato. In realtà io sono sempre stata molto appassionata del teatro, ho tentato questa carriera, ma insomma, forse ero abbastanza una sega, quindi nessuno mi si è filato più di tanto, giustamente, poi ho smesso e questa è stata un'opportunità perché ho capito quello che volevo fare. Poi sono fidanzata con un regista teatrale, il teatro lo vivo a casa, lo vivo insomma fuori, insomma vado spesso a teatro, sono molto appassionata, quindi tra l'altro in questo periodo sto leggendo più testi di teatro contemporaneo che testi di narrativa contemporanea, o comunque se la battono. È un qualcosa che fa parte di me, fa parte dei miei personaggi. Oggi penso, riflettevo con il mio editor sul nuovo romanzo che sto scrivendo, e mi diceva: però Annalisa, non è che tutti i tuoi personaggi possono andare a teatro. E poi mi ha detto, insomma, con una certa generosità che di solito non gli appartiene, mi ha detto: vabbè, ma se fa parte della tua vita, se è una tua passione, ci sta anche che tu ambienti per l'ennesima volta una scena a teatro, e va bene così. E sì, i dialoghi. Allora, in realtà la narrativa italiana contemporanea, non so se tu hai lo stesso la stessa impressione, insomma, non usa molto dialoghi, diciamo che è una matrice più anglosassone, no? Il pezzo del dialogo, e io volevo mettermi un po' alla prova su questo banco importante, perché poi scrivere dialoghi è difficilissimo, cioè risultare verosimili. Io ho dovuto capire anche come parlavano, come potessero parlare due ventenni che sono molto lontani da me, anche per l'uso della lingua, per le costruzioni grammaticali. Insomma, nel libro sono sempre molto secchi, ci sono dialoghi, insomma, privi di incisi, di parentetiche, e quindi non è facile costruire una scena che, insomma, prende vita attraverso quello che i personaggi si dicono. E un po', ti dico, lo volevo fare proprio con l'obiettivo di crescere.
Allora, diciamo, facciamo una domanda che esula anche in questo caso da quella che è la nostra domanda canonica finale, e te ne facciamo due. Quindi, se ci consigli un testo di narrativa che hai letto recentemente, che ti andrebbe di consigliare, e anche un testo teatrale a questo punto.
Ah, guarda, teatrale ne ho letti tantissimi, però ho riletto ultimamente un testo, non so, mi sembra, insomma, sia di 2-3 anni fa, forse anche di più, di Martin Krimp, che è uno degli autori più, insomma, acclamati nella scena britannica. Perché tu sai che in Gran Bretagna c'è un po' tutto un crogiolo di autori contemporanei che più di altri posti si fanno notare per bravura e talento, che è The City. Però, allora, a questo punto ti consiglio anche un altro, nell'edizione di Luca Sossella Editore, ti consiglio Chris Thorpe, che è un autore adesso che, insomma, è molto alla ribalta, ha fatto gli ultimi lavori alla Royal Court di Londra, Incident e anche Confirmation. E poi invece sulla narrativa, guarda, io come tanti ultimamente sono stata colpita dall'ultimo romanzo di Paul Auster,
4-3-2-1,
quattro, esatto, romanzi insieme,
sì. Noi siamo ancora al 5, sì. Cioè non l'abbiamo ancora cominciato in realtà.
No, ma soprattutto perché sono 900 pagine, un po', io ogni volta,
sì,
ce l'ho, ogni volta
penso volano via, velocemente. Io poi col fatto che leggo io sul Kindle e non più sul cartaceo, insomma, perché poi non so più dove mettermi, sono trasferita in una casa piccola, quindi non ho proprio spazio per tutti i libri. Allora leggo sul Kindle, ma è una fatica, perché almeno sul cartaceo andavo dietro velocemente, capivo un attimo, perché poi ho l'abitudine di leggere più libri insieme. È stata un po' una fatica quello di Polosse, perché richiede una certa attenzione, no? Visto che, come hai detto tu, sono in realtà 4 romanzi in uno, e quindi non sai bene poi nel momento in cui riattacchi dove ti trovi, dove avevi lasciato, e col Kindle diventa tutto più difficile. Però nonostante questo, il filo della storia è talmente accattivante che io non mi sono neanche fermata troppo a ragionare, cioè proprio sono entrata nel flusso della lettura senza nessuna considerazione tecnica, tipo ah, ma guarda questo, guarda quell'altro. Ero proprio presa dalla storia, dai personaggi e soprattutto dall'amore dei due protagonisti, che poi, insomma, si evolve in diversi modi a seconda, no, se sia un romanzo oppure l'altro. E quindi mi sento proprio di consigliarlo, perché poi i romanzi lunghi sono difficilissime da tenere spesso, cioè, ci sono casi di, soprattutto nella narrativa contemporanea, non dico nei grandi romanzi classici, no, dell'Ottocento, in cui la lunghezza non premia, perché c'è un po' uno sbrodolamento, cioè a volte io ho l'impressione che si poteva tagliare e ottenere un romanzo migliore rispetto a quello che poi viene pubblicato.
Il mio socio annuisce, è una sua vecchia teoria.
È pieno di libri che spesso, finito il libro, anche quello che ti è piaciuto di più, pensi, certo che se durava 100 pagine meno, magari.
Eh, esatto, cioè, a volte si ha quasi l'impressione che per dare al lettore un viaggio che è simile, insomma, a un'epopea, si allunga un pezzo di storia che probabilmente poteva essere anche risolto in un'ellissi, in un buco, insomma, in un qualcosa che poi aveva un twist più facile. E invece qui no, assolutamente la lunghezza è tutta giustificata.
Allora diciamo che il consiglio di Annalisa De Simone, autrice de Le mie ragioni te l'ho dette, Marsilio.
Allora posso fare anche un altro consiglio?
No, no, troppo, poi troppo. 256 pagine non tagliabili di Marsilio, il tuo consiglio è 4321 di Paul Auster in versione cartacea. Grazie mille Annalisa.
E poi ti ho consigliato anche Martin Krimp,
vero,
The City e Chris Thorpe, Confirmation.
Grazie mille.
Ciao.
Grazie a voi, ciao.
Ciao, ciao. Ciao. Diamo il benvenuto al nostro terzo e graditissimo ospite, Danilo Chirico, autore per Bompiani di un noir che si chiama Chiaroscuro. Buonasera Danilo.
Buonasera, buonasera a te e agli ascoltatori.
Certo, stavo pensando che Siberia come traccia prima di un libro ambientato a Reggio Calabria è un po' particolare, no? Però
allora, ma no, l'abbinamento in fondo è anche giusto, perché fosse un libro a Reggio Calabria dici vabbè, non c'entra nulla Siberia. Invece il libro di Danilo Chirico, Chiaroscuro, è un libro che si svolge a Reggio Calabria, si svolge a Roma, si svolge negli Stati Uniti e in fondo forse si svolge in tutto il mondo, non vorrei esagerare, però è una storia che riguarda un giudice che è un pubblico ministero, che è Federico Principe, che non è poi un vero e proprio stinco di santo. Ma forse lascerei la parola a Danilo, che ci può raccontare meglio la trama del suo noir senza spoilerare troppo.
Sì, in realtà ci può stare, una storia che si basa sull'asse, diciamo, Reggio Calabria-Roma, ma che riguarda in effetti tutto il mondo, riguarda le dinamiche del potere che riguardano tutto il mondo. Federico Principe è un magistrato che all'inizio del romanzo è anche piuttosto manicheo, divide il mondo tra buoni e cattivi e si colloca assolutamente dalla parte dei buoni. Voi ve lo dovete immaginare come magistrato senza macchie, senza paura, convinto di dover sconfiggere l'Andrangheta, anzi di poterla sconfiggere dal Palazzo di Giustizia e anche in un secondo momento da sindaco della città, perché si lascia lusingare da un gruppo di ragazzi che vogliono impegnarsi, diciamo, nelle elezioni amministrative, e pensa di candidarsi a sindaco. Un fatto di sangue che lo riguarda, una ragazza con cui lui ha appena trascorso una notte d'amore rimane ferita da un colpo di pistola, la pistola è di Federico Principe, e questa cosa cambia completamente le cose, cambia lo scenario del romanzo, cambia anche la vita di Federico Principe, che in quel momento non compie la scelta che ti aspetteresti, non compie la scelta più giusta, compie la scelta più facile, cioè chiede aiuto all'Andrangheta per tenere la situazione un po' sotto controllo. A quel punto è costretto, vittima di ricatti, sensi di colpa e fantasmi, anche dei fantasmi del passato che improvvisamente emergono, è costretto a una fuga, lascia la procura di Reggio Calabria, lascia Reggio Calabria e si trasferisce a Roma, convinto di potersi chiudere una porta alle spalle. Capirà presto però che non è così semplice, diciamo, cancellare le cose se non le affronti, e soprattutto che l'idea di trasferirsi da Reggio Calabria a Roma l'Andrangheta l'aveva avuta molto prima di lui. E quindi parte una corsa contro il tempo, una doppia corsa contro il tempo, che è quella di Federico Principe, che dovrà decidere se tornare a occuparsi dell'Andrangheta, visto che l'Andrangheta gli bussa in qualche modo alla porta, e dovrà farlo prima di essere fermato diciamo dal suo capo, da tutta una serie di situazioni che si verranno a creare, ma anche dovrà riuscire a affrontare tutti questi temi, questa grande inchiesta, insomma, che lui si troverà a fare prima di essere scoperto, prima che i fantasmi che riguardano lui e riguardano la sua famiglia emergano.
Mi sembra molto interessante la posizione che Danilo ha espresso in più occasioni rispetto a quella che è la percezione dell'Andrangheta a Roma. Federico Principe si muove in quello che è forse il quadrante, per lo più il quadrante est della città, oltre che il centro di Roma, quindi c'è una iscrizione di Torpignattara, lo spaccio della cocaina a Torpignattara, anche il ruolo dei Casa Monica nella zona di Subagusta, ma Roma l'Andrangheta la capisce, la percepisce, la vede?
Federico Principe ha occhi allenati e la riconosce immediatamente, anche quando probabilmente vorrebbe non riconoscerla. In realtà i suoi colleghi, ma in generale le classi dirigenti diffuse della città, dentro questo romanzo, ma probabilmente anche nella realtà, un po' non la riconoscono, un po' non la vogliono riconoscere, un po' non vogliono accettare che ci sia. L'Andrangheta tuttavia grazie al monopolio del traffico di cocaina sostanzialmente ha un controllo del territorio, una presenza significativa sulla città, la sta cambiando sia dal punto di vista degli equilibri economici e di potere, sia dal punto di vista proprio della dimensione sociale di alcuni pezzi di territorio.
Allora, tu ti sei così, hai scelto per raccontare questa storia un genere, il noir, che a me è un genere che piace molto, però è un genere che in questo momento io trovo un po' inflazionato, nel senso che esce molta produzione, anche molta produzione italiana di romanzi noir, molti poi sono gialli spacciati come noir, vabbè, questo è un altro discorso. E tu come ti sei trovato invece a raccontare, ad usare questo genere per raccontare la tua storia, e se anche tu sentivi che era un po' pericoloso usarlo, visto che è pieno di commissari, poliziotti in libreria, alcuni anche famosi, pensiamo a tutta la saga dei Montalbano Vari e via dicendo.
Sì, naturalmente è un genere importante che fa anche numeri oltre che titoli, quindi è un genere che è molto presente in libreria, molto presente nelle librerie delle case delle persone. In questo caso io, diciamo, ho fatto un tentativo, intanto avevo secondo me una buona storia che la volevo raccontare, ho fatto il tentativo di raccontare un poliziotto che non è certamente un eroe, non è sicuro che arriverà a destinazione quando inizia la sua, il suo percorso, la sua parabola, non è neanche un antieroe, è una persona comune questo magistrato Federico Principe. E diciamo, nella sua evoluzione passa dall'essere un magistrato pieno di certezze, pieno di sé, un buon partito, uno che gode di buona stampa, e che in questa sua parabola diventa una persona piena di contraddizioni, di dubbi, di buchi neri, che attraversa anche un momento molto particolare, molto duro della sua vita, attraverso in qualche modo il deserto o scende all'inferno, insomma. Utilizzare entrambe le parabole, e quindi questo, che è un noir assolutamente, non è un giallo, ha credo una sua componente di originalità. È un rischio quello che dici tu, lo condivido, però secondo me era una buona storia, andava raccontata.
Io devo un po' svelare le carte. In realtà io questo libro l'ho presentato un paio di settimane fa, e l'abbiamo presentato in una libreria vicino Piazza Bologna, dove è venuta fuori una strana situazione. Innanzitutto che il pubblico di Piazza Bologna ha un grande problema, e il problema sono i calabresi. Cioè il grande problema di Piazza Bologna sembravano essere i calabresi, e Danilo a un certo punto ha detto delle cose interessanti su quello che è lo sguardo esterno rispetto alla Calabria. Quindi mi risposto nuovamente in Calabria, e come può essere vista la Calabria, comunque un mondo ultimo, da chi questo mondo ultimo non lo conosce. Com'era la tua definizione?
Ma io ho sempre pensato, e quella serata piuttosto divertente, interessante, secondo me lo ha confermato, cioè l'Italia nei confronti della Calabria ha la sensazione, quando diciamo si confronta con la Calabria, la va a visitare, conosce i calabresi, è come se stesse andando allo zoo, va a conoscere questo posto pieno di personaggi esotici e sconosciuti. E quella sera lo ha dimostrato in qualche modo, nel senso c'erano quelle tipiche frasi: io ho molti amici calabresi, ma voi avete un certo tipo di caratteristiche, voi avete un tratto antropologico, eccetera eccetera, che forse sono anche un po' delle provocazioni, però restituiscono questo senso dell'ignoto nei confronti della Calabria e nei confronti dei calabresi. In realtà è un senso dell'ignoto vero per metà, nel senso che poi una parte significativa purtroppo di quello che del prodotto calabrese, cioè l'andrangheta, invece è molto conosciuto e molto affermato anche sulla capitale, anche nella zona di Piazza Bologna, se dobbiamo essere sinceri. Però questo sentimento diffuso nei confronti della Calabria, che ha sta dentro un cono d'ombra informativo da sempre, è una cosa che esiste, è una cosa, diciamo, è anche una delle ragioni per cui questo libro racconta di Reggio Calabria, cioè mi interessava anche provare a fare un racconto il più possibile onesto, senza essere indulgente, ma con, diciamo, con un po' di rigore, un po' di curiosità nei confronti di quel pezzo di territorio, che un pezzo di territorio racconta buone, che è portatore anche di belle storie, insomma. Però io penso che Reggio Calabria e Roma in qualche modo siano legate, non soltanto perché insomma sono le mie due città, e quindi io, come dico,
anche perché sarebbe un po' poco in quello.
No, esatto.
A parte che i numeri davano una volta davano più calabresi a Roma che non a Reggio Calabria.
Esatto,
no, davvero,
esatto.
Non sto scherzando.
Non sono soltanto le mie due città, ma sono, diciamo, la traiettoria che ha interessato alcune centinaia di migliaia di persone. Si era calcolato 700.000 calabresi di prima e seconda generazione a Roma. Comunque forse ricorderete che a un certo punto un sindaco aveva dato la delega,
sì,
a un consigliere
Alemanno
comunale per i rapporti con i calabresi.
Sì, lì probabilmente per altri motivi Alemanno, perché forse doveva restituire dei favori a chi l'aveva fatto leggere, però questa è un'altra storia.
Però capisci bene che è significativo anche da questo punto di vista,
sì. E comunque non mancano
questo tipo di attenzione. No, io penso tuttavia che esista un processo in qualche modo di calabresizzazione di alcune parti di questa città, e sicuramente parte esiste un processo di calabresizzazione dell'economia di questa città, non soltanto per la questione dell'economia, proprio per la per i rapporti di potere che sempre di più somigliano ai rapporti di potere che ho imparato a conoscere in punta di Stivale.
Danilo, una domanda per chiudere, ringraziandoti della tua pazienza, un libro che ci consigli per questa fine dell'anno?
Un libro che io vi consiglio per questa fine dell'anno è Corruzione.
Di Don Wislow, sai che a me non ha convinto troppissimo quel libro. Vabbè, però guarda, non è il momento per parlarne. Io sono un tifoso di Wislow.
Non ho capito.
A me non ha convinto Corruzione fino in fondo. Cioè, ha una prima metà bellissima e poi secondo me.
Io lo sto leggendo.
Ah, ok, però. Scusami, sto zitto.
Quindi.
Vabbè, lui è sempre uno che sa scrivere.
Lo sto leggendo con. Con divertimento.
Vabbè, hai letto la parte bella secondo il mio socio finora.
Secondo me poi dopo non faccio scoprirà. Spoiler lo scoprirai sì, magari poi ne torniamo a parlare.
Vabbè, comunque libro, insomma chiaroscuro è meglio, quindi leggete chiaroscuro invece di Corruzione. Allora
perfetto, grazie, ciao.
Grazie, buona serata, ciao.
Ciao Danilo.
E quindi noi siamo in chiusura. Oggi è praticamente poi l'ultima trasmissione dell'anno, perché tra una settimana è Natale, tra due settimane è primo gennaio,
poi
noi...
il carnevale, poi
no, vabbè, probabilmente noi ci chiudiamo oggi e ci risentiremo il primo lunedì, anzi forse il secondo, perché vabbè, poi torno all'8 9 gennaio,
ve lo faremo sapere.
Però in chiusura, visto che ce l'hanno chiesto di dare un po' di titoli di libri che ci sono piaciuti, che magari uno poi può trovare spunto per questa fine dell'anno, per se vuole regalare un libro, tu chi hai?
Ah, così proprio? Così. No, io sto preparando un'altra roba, adesso sono impreparato. Chi ho? Fra i libri che quest'anno mi sono piaciuti, Una storia nera di Antonello Lattanzi, libro molto acclamato, forse anche se ne è parlato anche quasi troppo di Una storia nera, ma è un libro che si svolge in queste zone, si svolge fra San Lorenzo e il Pigneto, ed è una storia di violenza sulle donne e di reazione delle donne a questa violenza. Un noir che ha tinte anche simenoniane, e questo forse è il mio primo consiglio italiano dell'anno. Boom, tocca a te.
Io ho un problema di memoria, tanto che ormai mi chiamano Dori, il pesce del film di Nemo. Tra le ultime cose che ho letto, io la memoria arriva un paio, due o tre settimane fa massimo, ho letto Colville di Steven Gilbert, che è un fumetto uscito da poco per la Cocorino, e secondo me è un fumetto, un thriller bellissimo, proprio mi ha sorpreso. Uno di quei libri che chiudi e esclami la serie Amberi, cioè, non ho detto Amberi, ho detto altro, però è molto poco radiofonico, però è un libro che mi è piaciuto tantissimo. Poi di qualcos'altro abbiamo anche già parlato.
Allora, io stavo un attimo sfogliando i consigli delle varie riviste e giornali e mi sono reso conto che di fatto alcuni dei libri là presenti li abbiamo anche presentati, e altri non li abbiamo presentati, e c'è un motivo per cui non li abbiamo presentati.
Poi l'abbiamo detto prima, L'arminuta di Donatella Di Pietrantonio non dobbiamo consigliarlo noi, ha vinto pure il Campiello, però è un gran bel libro, l'ho letto quest'estate, mi è piaciuto, mi ha proprio sorpreso proprio a livello di scrittura. Ho pensato, vedi, se nella vita sapessi scrivere come lei sarei un uomo fortunato.
Sei un uomo sfortunato. E però il mio consiglio assolutamente definitivo è il libro che adesso vi vado a leggere, non per intero, è soltanto una citazione, ed è il mio consiglio per il 2018. Tuttavia, quando qualche giorno dopo mi hanno chiesto il perché proprio ora avessi deciso di fare un lavoro del genere, perché non mi occupassi di altro, mi era venuto naturale rispondere: perché le frontiere cambiano. Le parole mi erano uscite dalla bocca all'improvviso, poi ci ho pensato su e ho capito che, per quanto banale, per quanto evidente, era proprio quella la risposta da cui partire. Le frontiere cambiano, non rimangono mai fisse.
si allarga l'Europa e mutano i punti d'ingresso, scoppiano guerre, cadono dittature, esplodono intere aree del mondo e si aprono nuovi varchi. I varchi a loro volta creano un mondo, una particolare società di confine che definisce le sue regole e i ruoli al suo interno. Sono a tutti effetti dei porti franchi, ma poi anche questi mutano nel tempo e vengono sostituiti da altri porti franchi. Le frontiere cambiano, ho ripetuto ad Elena. Ed era tratto dalla Frontiera di Alessandro Leogrande, che secondo me rimane uno dei libri più belli, un libro non di quest'anno ma del 2015, ma uno dei libri più belli che uno possa leggere in questo periodo.
E quindi vi salutiamo così, augurandovi un buon anno. Noi appunto, come dicevamo prima, ci risentiremo nei primissimi giorni dell'anno, non sappiamo neanche la data, ma va bene così. Dovrebbe essere tra l'8 e il 9 il primo lunedì disponibile nostro, poi magari slittiamo.
Io dico come si dice in tedesco, cioè che in tedesco per augurare una buona fine, un buon inizio si dice Guten Rutsch, che sarebbe buon scivolamento, e quindi auguro a tutti e tutte un buon scivolamento.
Speriamo buon Nocche e torna a casa che sto scooter, ne sa com'è. Però vabbè, sì, auguriamoci un buon scivolamento e soprattutto state sempre sintonizzati e sintonizzati su Radio Onda Rossa, ricordandovi anche il 31 dicembre sotto le mura di Re Bibbia dalla mattina al primo pomeriggio. Ciao ciao.